continuiamo il capitolo 12, da 35 a 43. Gesù allora disse loro: ancora per poco tempo la luce è con voi. Camminate mentre avete la luce, perché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce per diventare figli della luce. Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose da loro. Sebbene avesse compiuto tanti segni davanti a loro, non credevano in lui, perché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia: Signore, chi ha creduto alla nostra parola? E il braccio del Signore a chi è stato rivelato? E non potevano credere, per il fatto che Isaia aveva detto ancora: ha reso ciechi i loro occhi, ha indurito il loro cuore, perché non vedano con gli occhi e non comprendano con il cuore, e si convertano, e io li guarisca. Questo disse Isaia quando vide la sua gloria e parlò di lui. Tuttavia, anche tra i capi molti credettero in lui, ma non lo riconoscevano apertamente a causa dei farisei, per non essere espulsi dalla sinagoga. Amavano infatti la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Gesù conclude con le parole che ci sono all'inizio di questo brano, conclude il suo dialogo con le folle e con i giudei. Ancora per poco tempo la luce è con voi. Più volte nel Vangelo aveva affermato che è lui la luce. Già all'inizio San Giovanni, nell'introduzione al Vangelo, nel prologo, aveva detto: la vita è la luce degli uomini, ma, eccetera, le tenebre cercano di soffocare la luce. Capitolo 1, al versetto 4. In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. Poi anche al capitolo 3, parlando con Nicodemo, Gesù aveva detto: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce, non viene alla luce, perché non siano svelate le sue opere. E poi ancora altre volte Gesù aveva detto: io sono la luce del mondo, in più occasioni. Ancora per poco tempo la luce è con voi. E stava parlando di se stesso. La luce. Per gli ebrei luce che cos'era? Era la legge. La legge è luce ai miei passi. Ma dal momento che il Padre ha mandato il Figlio nel mondo, quel Figlio compie la legge e diventa lui quindi la luce vera, definitiva e completa per i passi degli uomini. Per poco tempo la luce è con voi. Quindi bisogna decidersi subito. Non si può attendere che questa luce non ci sia più. Per poco tempo è l'ora della decisione. Non dovete aspettare. Gesù dà questo annuncio, questo avviso. Di luce aveva parlato molto anche il profeta Isaia. Il suo libro è tutto costellato di accenni alla luce. Qualcuno l'abbiamo già visto in questi giorni. Al capitolo 2, al versetto 5. Casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del Signore. E qui Gesù ripete proprio queste parole: camminate mentre avete la luce. al capitolo 9, all'inizio, versetto 1, ancora il profeta dice: il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Ed è profezia per il Signore. Poi al capitolo 42, versetto 16, farò camminare i ciechi perché non conoscono, eccetera, trasformerò davanti a loro le tenebre in luce. Tali cose io ho fatto e non cesserò di farle. Poi ancora al capitolo 60, all'inizio, alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché ecco le tenebre ricoprono la terra, nebbia fitta avvolge le nazioni, ma su di te risplende il Signore. Cammineranno i popoli alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. E poi ancora, nello stesso capitolo 60, il versetto 19, il sole non sarà più la tua luce di giorno, né ti illuminerà più il chiarore della luna. Le parole saranno riprese anche nel libro dell'Apocalisse alla fine. Ma il Signore sarà per te luce eterna, il tuo Dio sarà il tuo splendore. Il tuo sole non tramonterà più, né la tua luna si dileguerà, perché il Signore sarà per te luce eterna. Quindi Gesù, proclamandosi la luce, si proclama anche Dio, l'inviato di Dio. Camminate mentre avete la luce, perché non vi sorprendano le tenebre. Che cosa vuol dire camminare? Camminare vuol dire far passi. E uno fa passi, si mette a camminare quando ha intenzione di arrivare da qualche parte, quando ha una meta, altrimenti non si mette a far passi. Camminate vuol dire, e adesso che avete la luce avete anche l'orientamento, la direzione, sapete dove andare, avete una meta. E la meta dell'uomo qual è? La meta dell'uomo è il Padre, perché l'uomo da quando è uscito dal paradiso terrestre sta cercando a tastoni nelle tenebre la via per tornare a casa sua. Camminate mentre avete la luce, potete arrivare, se ci sono io, potete arrivare alla meta. Nel momento che io non ci sono più, voi non sapete più dove andare e quindi diventa tutta fatica inutile la vostra ricerca, il vostro cammino. Camminate mentre avete la luce, che vuol dire prendere sul serio la presenza di Gesù, lasciarsi guidare da Lui, lasciarsi condurre da Lui, in modo da giungere alla meta che l'uomo ha nella sua vita e nella sua storia. Perché non vi sorprendano le tenebre, per non trovarsi di nuovo da capo, come Adamo, senza più una meta. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va, quindi tutta la sua fatica è inutile, tutto il suo pensare, il suo darsi da fare è inutile, proprio così come dice ancora sempre il profeta Isaia, capitolo 59, al versetto 9. Speravamo la luce, ed ecco le tenebre, vi sorprendono le tenebre. Lo splendore, ma dobbiamo camminare nel buio. Tastiamo come ciechi la parete, come privi di occhi camminiamo a tastoni. Inciampiamo a mezzogiorno, come al crepuscolo. Tra i vivi e vegeti siamo come i morti. Noi tutti urliamo come orsi, andiamo gemendo come colombe. Speravamo nel diritto, ma non c'è, nella salvezza, ma essa è lontana da noi. Ecco come si comporta chi è senza luce. Tastoni non combina niente, può urlare, ma non serve a nulla. Quindi camminate mentre avete la luce. Altrimenti tutto diventa tenebroso, sofferenza, tutto inutile. Mentre avete la luce, credete nella luce. La luce non è più quella legge che è ormai compiuta, che non serve più quindi, perché è stata tutta, come potremmo dire noi per capire, forse si potrebbe così, è stata integrata tutta nella vita del Figlio di Dio, che lui l'ha completata, l'ha vissuta lui. Quindi la legge adesso è lui. Allora, mentre avete la luce, credete nella luce. E lui, il Figlio di Dio, colui che ha compiuto la legge, è una persona. Quindi una persona non si può più leggerla come si legge una pagina scritta e interpretarla come si vuole. Bisogna stare a quello che lui dice, alla sua parola. Quindi credere nella luce vuol dire dare l'adesione alla persona di Gesù. Dargli adesione, questo è il credere nella luce. Per diventare figli della luce. Non si tratta di assumere un comportamento buono, moralmente a posto, in modo da poter dire io sono bravo, ho fatto così, ho fatto colà, ho esaurito tutti i comandamenti. Ricordate il giovane ricco? Quello poteva dire ho obbedito a tutti i comandamenti, però si accorgeva che gli mancava la vita. Lui aveva obbedito alla legge, poteva dire sono stato bravo, però sentiva che gli mancava qualcosa, gli mancava ancora la vita. Allora noi non basta che osserviamo i comandi, non è sufficiente, non è ancora la vita. Credere nella luce per diventare figli della luce. Non basta che noi viviamo secondo i comandamenti, ma bisogna che diventiamo proprietà di Dio, che diventiamo suoi figli. Figli della luce vuol dire che veniamo generati dal Figlio di Dio, che nasciamo di nuovo quindi dallo Spirito, che rinasciamo come Gesù aveva già annunciato a Nicodemo. Una vita nuova da assumere dentro la nostra vita. E questo può succedere se aderiamo alla sua persona, se crediamo nella luce. Allora diventiamo figli della luce. Gesù disse queste cose e basta, non parla più. Non parla più in pubblico. Poi se ne andò e si nascose da loro. Anche prima si era già nascosto, prima di venire alla cena di Betania. Dopo la risurrezione di Lazzaro, Gesù si era nascosto, si era ritirato a Efraim, che è su ai confini meridionali della Samaria, verso la parte desertica. Si era nascosto là. Poi era venuto per la festa di Pasqua, adesso siamo all'inizio della settimana di Pasqua, lui rimane in zona ma si nasconde. Nonostante che siano venuti incontro con le palme, che abbiano gridato Osanna, lui ha capito che non lo hanno capito o che lo volevano diverso, si nasconde ancora, si nascose da loro. E adesso c'è un po' una meditazione dell'Evangelista su questa incomprensione, la meditazione su questi fatti così strani, che prima gridano Osanna e poi lui deve nascondersi. Che cosa è successo? Cosa sta succedendo? Niente di strano, sembra dire l'Evangelista. C'è già tutto scritto, anche questo. Anche questa incomprensione da parte di tutto il popolo è già lì, sulle righe della scrittura. Sebbene avesse compiuto tanti segni davanti a loro, pensa, qui l'Evangelista si riferisce specificamente a quello che gli uomini hanno visto, non a quello che hanno sentito, perché si può sempre dire, beh, le parole vanno e vengono, chissà se bisogna credere o no. Noi crediamo ai nostri occhi, tutti dicono così, compreso Tommaso dirà così, io credo ai miei occhi. E così tutti gli uomini di tutte le stagioni, così dice, di tutte le epoche, dicono io credo ai miei occhi. Ebbene, questi hanno visto, ma non credono nemmeno ai loro occhi. Sebbene avesse compiuto tanti segni davanti a loro. Quindi avevano visto, non credevano in lui. E questa è l'amara constatazione, non gli danno fiducia. Rimane nel cuore quell'egoismo per cui non basta vedere, bisogna giudicare coi propri criteri. E questa gente, volendo giudicare coi propri criteri, non credevano nemmeno loro. Non erano, cioè, disponibili a un cambiamento dei criteri di giudizio. Non credevano in lui, perché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia. Allora qui come sono messe queste parole? Di per sé a un ebreo, a un credente, non fanno problema. A noi che siamo piuttosto razionalisti fanno problema. Se si devono adempiere le parole del profeta, allora, dice qualcuno di noi, allora è colpa di Dio se non credevano. Perché Dio aveva fatto scrivere così, adesso devono adempiere, è il nostro modo di ragionare, un modo di ragionare che parte dalla sfiducia in Dio. Invece uno che ama Dio sa che Dio vuole sempre il bene, e anche ci si può esprimere così, si adempie la parola detta dal profeta Isaia, che questi non devono capire. Allora potremmo forse, per aiutarci, invece che tradurre perché si adempisse la parola, potremmo tradurre in questo modo si adempiva anche la parola del profeta Isaia. Non so se riesce più facile alla nostra comprensione. Qual è questa parola? Signore, chi ha creduto alla nostra parola? E il braccio del Signore a chi è stato rivelato? Questa è una domanda che si fa il profeta. Chi ha creduto alla nostra parola? Come dire, noi abbiamo parlato, abbiamo detto le sue parole, ma sono stati sordi. È come non avessimo detto niente. Non ha creduto nessuno. E il braccio del Signore, cosa vuol dire il braccio del Signore? Le opere di Dio, i segni quindi, ecco. A chi è stato rivelato? A gente dura di cervice, a gente incapace di cambiare il proprio cuore. Le cose di Dio sono state fatte vedere a gente a cui era inutile fargliele vedere. Ecco quello che diceva il profeta Isaia. Questo si trova al capitolo 53. Dove comincia o continua meglio il cantico, il quarto cantico di Yahweh, del servo di Yahweh. 53.1. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? E dopo si parla di tutte le sofferenze che il servo di Yahweh, che il Messia subirà. Sofferenze e la morte. Come dire, le opere del Signore sono state fatte vedere a un popolo che ne ha approfittato per far quel che ha voluto del suo servo, Signore. E quindi con queste parole qui, Giovanni, che le mette a questo punto, introduce la comprensione di tutto questo capitolo. Questo è l'inizio del capitolo. La comprensione di tutto questo capitolo, o meglio, l'applicazione di queste parole a Gesù. È chiaro per l'Evangelista che il servo di Yahweh di cui parla Isaia è Gesù. E lo dice mettendovi le prime righe del cantico del servo. È cresciuto come un virgulto davanti a lui, così continua Isaia, e come una radice in terra arida, dove nessuno ci fa caso. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per potercene compiacere, disprezzato, reietto dagli uomini, uomo dei dolori, che ben conosce il patire, eccetera, voi conoscete quello che viene dopo. Quindi in questo modo viene introdotta già la passione, il racconto della passione che pian piano si va delineando per il figlio di Dio, il figlio dell'uomo, secondo quello che i profeti dicono del servo di Yahweh. E ancora continua la riflessione con un'altra citazione del profeta Isaia. E non potevano credere per il fatto che Isaia aveva detto ancora. Ecco un nuovo modo piuttosto misterioso per noi di dire le cose da parte dell'Evangelista Giovanni. Non potevano credere, c'è scritto così. Ha reso ciechi i loro occhi e ha indurito il loro cuore, perché non vedano con gli occhi, non comprendano con il cuore e si convertano e io li guarisca. Qui sembrerebbe quasi, a prima vista, così, che Dio sia lì a accecare la gente, a impedire che credano. Questa è una citazione sempre da Isaia, dal capitolo 6 al versetto 10, però è citata male, diremmo noi, o forse è citata bene, ma non letteralmente. Nel testo dice così: rendi insensibile il cuore, cioè è Dio che parla al profeta. Dio dice a Isaia: rendi insensibile il cuore di questo popolo, fallo duro d'orecchio e acceca i suoi occhi e non veda con gli occhi, né oda con gli orecchi, né comprenda né si converta, in modo da essere guarito. Invece qui, nella citazione, l'Evangelista forse cita a memoria e fa un, diremmo, un piccolo errore, come dire, ha reso ciechi i loro occhi. Chi è stato a rendere ciechi gli occhi? È stato Dio? Qualcuno di quelli che spiegano il Vangelo dicono no. Dio è quello che vuole guarire, come dice l'ultima riga, e io li guarisca. Ma chi ha reso ciechi gli occhi? È il maligno. È la cattiva volontà di queste persone che non vogliono credere a quello che vedono. Non c'è più cecità maggiore di chi non vuol vedere, come non c'è sordità peggiore di chi non vuole ascoltare. Ha reso ciechi i loro occhi. Ma nella mentalità ebraica tutto quello che succede è volontà di Dio. Quindi gli ebrei potevano anche pensare a Dio che ha reso ciechi gli occhi. Ma lui sa quello che si fa. Ha reso ciechi gli occhi di quelli che già non volevano vedere. Qui nella citazione è lasciato via anche un particolare di quello che dice Isaia. Isaia dice anche: fallo duro d'orecchio, ne oda con gli orecchi. Questo accenno all'udire, agli orecchi, è lasciato via. Qui Giovanni mette solo quello degli occhi, proprio perché è la cosa più importante, che gli uomini vogliono vedere. E qui, nonostante che abbiano visto, se sono rimasti ciechi o si sono accecati. C'è un'allusione anche al segno della guarigione del cieconato, molto chiaro. La responsabilità non è di Dio, ma è del popolo. Dio avrebbe l'intenzione di guarire, ma essi non hanno dato retta a quel che hanno visto e quindi il loro cuore non può guarire, e se non possono convertirsi. Questo disse Isaia. Quando vide la sua gloria e parlò di lui. Ecco un'altra cosa molto, diciamo, strana, bella. Isaia vide la sua gloria. Questo disse quando vide la sua gloria. Infatti questo versetto qui rende insensibile il cuore, viene immediatamente dopo quel fatto che racconta la chiamata di Isaia, quando Isaia vide la gloria di Dio. All'inizio del capitolo 6, nell'anno in cui morì il re Uzia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato, i lembi del suo manto riempivano il tempio. Attorno a lui stavano dei serafini, ognuno aveva 6 ali, con 2 si copriva la faccia, con 2 si copriva i piedi, con 2 volava. Proclamava l'uno all'altro: santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria, eccetera. Il tempio si riempiva di fumo. Allora uno dei serafini volò verso di me, e avanti voi conoscete più o meno ancora questo brano. Quindi, quando vide la sua gloria, difatti queste parole stanno proprio lì, nel momento in cui... Quindi la gloria che Isaia ha visto, la gloria di Dio, qui è detto, è la sua, è quella di Gesù. E parlò di lui. È di Gesù che ha parlato Isaia quando ha parlato della gloria di Dio. La gloria di Dio è la gloria di Dio sulla terra è il Figlio di Dio, colui che Dio ha mandato per rivelarsi, per far vedere chi è, com'è la sua presenza, che è una presenza di amore, di vicinanza agli uomini, di bontà, di misericordia. La presenza di Gesù è la gloria di Dio. Quando i profeti parlano di quella, parlano di lui. Così è ormai pacifico e chiaro per il nostro evangelista. Difatti, nel nostro Vangelo, ancora altre volte si dice che in fondo il Tempio, è il corpo di Gesù. Ricordate nel capitolo 2, parlava del Tempio, del suo corpo. Quindi il Tempio di Gerusalemme, che era il luogo dove si manifestava la gloria di Dio, è il corpo di Gesù. È nella sua vita terrena che si manifesta la gloria di Dio. In tutta la sua vita terrena che si conclude con l'elevazione, con la morte. E così all'inizio del Vangelo, nel prologo, ancora Giovanni dice così: noi vedemmo la sua gloria quando il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Noi vedemmo la sua gloria. La gloria del Verbo è sempre la gloria di Dio. La gloria è solo gloria di Dio, sia che sia del Padre che del Figlio. Noi vedemmo la sua gloria. Gloria come di unigenito dal Padre, piena di grazia e di verità. Questo disse Isaia quando vide la sua gloria e parlò di lui. Tuttavia, nonostante tutta questa incredulità che è generale, tuttavia, anche tra i capi molti credettero in lui. Mi sembra che si contraddica, ma non è un contraddirsi. In generale il popolo, compresi quelli che guidano il popolo, non credono, ma molti tra i capi credettero in lui. Ma, ecco, nonostante questo, ma non lo riconoscevano apertamente. C'è una fede che rimane dentro, nascosta, una fede che non fa cambiare nulla. Quindi una fede che rimane inutile, che non porta salvezza. Ma non lo riconoscevano apertamente, a causa dei farisei. Ecco chi sono i colpevoli. Generalmente i capi di cui parla, quindi probabilmente gente del Sinedrio, i capi facevano parte non dei farisei, ma dei sadducei. erano più atei, erano più meno religiosi questi capi che credessero in lui. E i farisei sono quelli l'ostacolo. I farisei chi erano? Ho già detto cosa. Quelli che sentivano autosufficienza religiosa. Dicevano, noi siamo bravi perché facciamo, noi osserviamo, quindi siamo a posto. Noi non abbiamo bisogno di salvezza perché noi già osserviamo la legge. È questa autosufficienza il nemico di Gesù, cioè il nemico di Dio, di quella salvezza che Dio vuol dare. L'anticristo è questa autosufficienza religiosa. E anche oggi noi possiamo vedere l'anticristo, non in chi combatte la Chiesa, forse anche sì, ma soprattutto il nemico peggiore sono quelli che non combattono la Chiesa, ma predicano i valori. Quelli che predicano i valori non hanno bisogno di Gesù, perché hanno già l'amore per tutti gli uomini, hanno già il desiderio della pace, hanno già opere di ecologia, hanno già opere di bontà, di misericordia per tutti, non hanno bisogno di Gesù, dicono noi, siamo già, amiamo tutti, facciamo il bene, non facciamo il male a nessuno, noi di Gesù cosa ci serve? Siamo già. È l'atteggiamento che avevano allora i farisei. Osserviamo già la legge, cosa ci serve un Salvatore? Ecco l'anticristo anche oggi che si nasconde. È quello che impedisce, anche nel mondo di oggi, cos'è che impedisce agli uomini, anche ai cristiani, di dichiararsi di Gesù? Ci sono tanti che hanno già tanti valori, cosa serve credere in Gesù? Dichiararsi di Lui? Non so se ho reso l'idea o se vi ho scandalizzati. No. È un po' difficile perché ci siamo dentro molto in questa mentalità, purtroppo. C'è molto questa mentalità in giro. Basta amare. Allora non c'è bisogno di Gesù. Dio ha mandato il suo figlio inutilmente, perché se basta amare, io posso amare anche senza di lui. Basta la pace. Allora tutta questa predicazione, forse anche da parte dei preti, qualche volta, predicare la pace, l'amore, l'amore alla vita, eccetera, tutte cose belle, bellissime. Ma non c'è più bisogno di Gesù. Quindi se non c'è più Gesù davanti all'uomo, l'uomo non è più nel rapporto, non c'è più Spirito Santo. Lo Spirito Santo è spirito di relazione. L'uomo si gongola delle proprie capacità, del proprio desiderio di pace, di amore alla vita, di amore a questo, a quell'altro, di opere buone. Gesù non è più il centro. E allora, ecco, viene reso inutile tutto quello che Dio ha fatto. Non si crede in Lui. E tanti anche che dicono, ma sì, ma è Gesù, però ha paura a dirlo. Paura a dirlo, perché? Perché si prenderebbero in giro. O ti escluderebbero. Perché se hai bisogno ancora di Gesù, sai. Allora su questa mentalità un pochino se hanno preso posto tante sette, quelle che fanno anche tanti corsi in giro anche nelle nostre città, le sette gnostiche, quelle esoteriche, eccetera, che vivono di questo. L'anticristo fa senza Gesù, fare il bene senza di lui, non c'è niente di peggio. Non c'è nemico peggiore che il bene. Il male si vede che è male. Ma il bene, fare il bene, è nemico peggiore, perché può imbrogliare facilmente, può ingannare facilmente e può portare la gente a far senza Gesù. Proprio come qui i farisei. A causa dei farisei, persino i capi hanno paura a riconoscere apertamente Gesù, per non essere espulsi dalla sinagoga. E questo perché? Perché questa paura è, in fondo, amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Amar la vita in questo mondo, cosa vuol dire quello che diceva ieri, il Signore che abbiamo visto ieri? Chi non perde la propria vita, chi ama la propria vita in questo mondo, la perde. Cosa vuol dire allora amare la propria vita in questo mondo? Amare la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Amare se stessi in questo mondo. Quindi veramente per poter godere la salvezza che Dio ci manda, che è Gesù, per poter godere la comunione dello Spirito Santo che il Padre ci dona attraverso Gesù, è necessario non amare la propria gloria tra gli uomini. Essere capaci di lasciarsi disprezzare, avere il disprezzo di sé in questo modo, di lasciarsi disprezzare dagli altri, pur di non rinnegare Gesù. Il Padre non ha mandato nel mondo delle belle idee, non ha mandato nel mondo la pace, non ha mandato nel mondo la vita, ha mandato il Figlio, che è la pace, che è la vita, che è l'amore del Padre per noi. E noi guardiamo al Figlio, guardiamo a Gesù. Per questo è importante, importantissimo che noi rimaniamo sempre in rapporto con la persona di Gesù, non con le sue idee. Certo che se c'è rapporto con la sua persona, accogliamo anche tutto il suo modo di pensare, di amare, di vivere, di ubbidire e diventiamo gloria, anche noi gloria di Dio. Ma se amiamo la sua persona, allora c'è Spirito Santo nella nostra vita, perché siamo in rapporto, in relazione, lui può abitare sempre su di noi il suo Spirito. Amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Per questo, pur essendo capi, avevano paura dei farisei, perché i farisei, come vi ho già detto, erano quelli che tenevano in mano, in pratica, il popolo, proprio perché erano i più religiosi. Ora bisogna un po' diffidare dai più religiosi. Bisogna stare attenti a Gesù, non ai più religiosi. Quelli che credono di essere i più osservanti, i più bravi, da diffidare molto, stare alla larga. Come qui era bene stare alla larga dai farisei, altrimenti impedivano di manifestare la fede in Gesù. Bene, cari, allora voi rimanete con Gesù questa mattina, in modo che queste parole che il profeta dice per il popolo dal cuore duro non siano applicabili neanche per un po' alla vostra anima, alla vostra vita. Camminate mentre avete la luce. Sia lodato Gesù Cristo.